Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni che torna come ogni martedì. Naturalmente vi abbiamo fatto un po' apprezzare la nostra bellissima sigla e adesso siamo qui per cominciare una nuova esplorazione nel campo della diplomazia, dei diplomatici, e naturalmente lo facciamo come ogni martedì in compagnia, e questa sera siamo in compagnia di Paolo Palminteri. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti.
Allora Paolo in realtà è qui, poi ci racconterà un po' della sua esperienza, della sua vita diplomatica, ma possiamo dire di cosa parliamo stasera, qual è il tema?
Parliamo di cooperazione allo sviluppo, un settore fondamentale della nostra politica estera.
Beh, insomma, è un settore di cui si parla spesso, non sempre magari con cognizione di causa. Speriamo stasera di dare qualche indicazione su che cosa fanno, no, soprattutto i diplomatici nell'ambito della diplomazia della cooperazione allo sviluppo, cioè perché esiste una diplomazia della cooperazione allo sviluppo, e approfondiremo un po' questi aspetti. Tu adesso cosa fai al Ministero?
Adesso mi occupo delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea. In passato mi sono occupato di aiuto umanitario, mentre appena entrato in carriera ho lavorato all'unità tecnica centrale della direzione, che è un po' il motore di tutte le iniziative di sviluppo.
Quindi avevi già un'esperienza di cooperazione allo sviluppo, diciamo, un po' un ritorno?
È stato un po' un ritorno, è un ritorno volontario, dettato proprio dall'interesse verso questo settore.
Però poi le tue sedi non hanno avuto molto a che vedere con la cooperazione?
No, sono stato in Europa, sono stato in Finlandia e sono stato nei Balcani, in Croazia.
In Finlandia c'è ben poca cooperazione, penso. Almeno no, cooperazione, non nostra, c'è
la loro. Cooperazione economica.
Beh, insomma, quindi diciamo questo tipo di attività, questa branca della diplomazia, se la possiamo definire così, perché poi insomma in realtà è appunto un settore, come tu lo hai ben definito, è qualcosa che ha le sue particolarità e che un po' rimane dentro per chi lo fa. Perché c'è questa, secondo te, questo avvicinamento o questo, non voglio dire amore, ma insomma, questo interesse di alcuni a svolgere queste attività di cooperazione allo sviluppo?
Beh, intanto direi che dà molta soddisfazione fare un'attività che è eticamente giusta, si fa qualche cosa che è giusto fare. E poi effettivamente si entra in contatto con una pluralità di persone, con esperienze straordinarie, molto interessanti, e quindi è un arricchimento professionale che io ho trovato molto significativo e che quindi ho voluto ripetere una volta tornato dal primo giro all'estero.
Poi credo che la cooperazione sia anche uno di quei settori in cui si ha la possibilità di vedere più concretamente quello che si fa.
Sì, soprattutto direi nel settore umanitario, dove le iniziative mirano a risultati nel brevissimo termine, si possono vedere anche i risultati, sì.
Ma perché la cooperazione in certi paesi viene vista come qualcosa di strettamente collegata al Ministero degli Esteri, come nel caso nostro, perché parte, invece in altri paesi diciamo è separata? Qual è questa visione? Cioè, sono in contrapposizione oppure sono solo due modi di interpretare la stessa cosa?
In tutti i paesi rimane sempre un coordinamento del Ministero degli Esteri, poi esistono ovviamente agenzie specializzate, ci sono diversi sistemi di esecuzione, però è sempre connesso alla politica estera, non si può scindere la cooperazione allo sviluppo, ad esempio, dai temi della sicurezza, dai temi della rule of law, della good governance, che sono ovviamente dominio della diplomazia.
Quindi in qualche modo con la cooperazione allo sviluppo si fa effettivamente, in termini molto concreti, politica estera?
Direi proprio di sì, assolutamente.
Ma questo forse non avviene solo nei paesi in via di sviluppo, no? Credo.
Oramai non c'è neanche più la definizione di paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati. L'evoluzione della nostra epoca ha cambiato questa definizione e gli obiettivi sono diventati universali, sia per i paesi sviluppati sia per quelli ancora in ritardo. ad esempio ci sono delle sfide che riguardano tutti, come la sfida ambientale. Oggi si parla di sviluppo, ma sostenibile, cioè deve essere uno sviluppo che non rechi danni a un ambiente che è già in una situazione di difficoltà.
Hai anticipato già una cosa che io volevo un po' affrontare, cioè la cooperazione in realtà non è qualcosa di fermo, di statico come attività, è qualcosa che cambia nel tempo. Anche tu, no? Adesso ci lavori a anni di distanza, noti questi cambiamenti nelle attività?
Sì, un cambiamento epocale. In appena 10 anni è cambiato completamente il quadro di riferimento.
Beh, io direi che questo è sicuramente un tema che possiamo approfondire immediatamente dopo il nostro primo stacco musicale. Come ogni puntata, anche questa ha un suo tema, diciamo, comunque un fil rouge che la lega. Oggi sentiremo tutte big band, questi grande jazz tradizionale, e non possiamo che iniziare con una famosissima big band che è quella di Woody Herman. Il pezzo è Four Brothers. Era la big band di Woody Herman, the Woody Herman Orchestra con Four Brothers, questo grande clarinettista. Lo risentiremo anche un'altra volta nel corso della puntata, ma insomma vale la pena ricordare che sicuramente è stato uno dei grandi direttori di big band, oltre che appunto clarinettista, sassofonista e anche cantante in alcuni casi. Quindi veramente una pietra miliare quando noi parliamo di big band. Ma adesso torniamo invece ad altre questioni importanti, perché oggi parliamo di cooperazione e lo facciamo con Paolo Palminteri, e stavamo proprio iniziando ad affrontare dei cambiamenti, di quanto la cooperazione allo sviluppo sia un fenomeno, un settore che è molto cambiato e continua a cambiare. Quali sono i cambiamenti, per esempio, appunto, che sono intervenuti negli ultimi 10 anni, visto che tu hai svolto questa attività anche 10 anni fa?
Sì, l'innovazione è la cifra principale della carriera diplomatica, direi, e quindi giustifica la nostra presenza in questo settore. Quello della cooperazione è un mondo che è cambiato, sono cambiati gli attori intanto, dei paesi che 10 anni fa erano in via di sviluppo sono diventati invece dei paesi donatori. Ci sono i BRICS che 10 anni fa non appena si affacciavano sulla scena internazionale. Sono cambiati non solo gli attori a livello di Stato, ma gli attori a livello di organi non statali, di enti non statali. Basti pensare all'incredibile apporto del settore privato, non solo della società civile e dell'ONG, ma gran parte della crescita in Africa che consentirà di raggiungere l'obiettivo del millennio di eradicazione della povertà è dovuta alla crescita del settore privato che produce lavoro, soprattutto in alcuni paesi africani.
Ma cosa si intende per settore privato? Si intendono le fondazioni o si intendono società?
Si intende proprio le società che sono mosse semplicemente dallo spirito di lucro e fanno investimenti in paesi in via di sviluppo e quindi creano però opportunità di lavoro.
Questo volano è veramente economico.
Questo volano è molto importante, adesso la sfida è riuscire a indirizzare questi investimenti in un senso favorevole allo sviluppo inclusivo dei paesi, perché è vero che cresce il PIL di molti paesi africani, ma cresce anche la differenza tra quelli che rimangono poveri e coloro invece che si arricchiscono.
Sì, questo gap che comunque continua a persistere. Senti, per cercare di spiegare un po' meglio così come viene intesa, come viene declinata la cooperazione italiana, forse può essere utile dare un'idea di come è strutturata all'interno del Ministero questo settore, no? Come viene gestito questo settore all'interno del Ministero?
La nostra è una direzione molto grande, lavorano circa 400 persone.
Una direzione generale.
È una direzione generale, lavorano circa 400 persone. E la caratteristica principale che la distingue dalle altre è le diverse professionalità che vi lavorano. Abbiamo, a cominciare dagli esperti, sono agronomi, medici, ingegneri, che hanno esperienze straordinarie di una vita passata a fare prima volontariato e poi
anche sul campo, come si dice,
soprattutto sul campo. E poi abbiamo moltissimi comandati da altre amministrazioni che sono scelti sulla base delle specifiche professionalità. Abbiamo ovviamente i dipendenti del Ministero e poi i diplomatici.
E come è strutturata la direzione nel suo complesso? Cioè come avvengono, diciamo, le competenze nei vari settori?
Le competenze sono divise sia geograficamente che per tema. Ci sono degli uffici geografici che si occupano dell'Africa subsahariana, del bacino del Mediterraneo, oppure di Asia e America Latina. Ci sono delle task force, ad esempio una per i paesi fragili, Afghanistan, Myanmar, Pakistan, Iraq.
Vengono definiti fragili adesso.
Fragili, certo. Fragile states. E poi abbiamo degli uffici invece che hanno una competenza tematica, c'è un ufficio che si occupa dei rapporti e dei contributi che vengono dati agli organismi internazionali del sistema delle Nazioni Unite, e c'è poi l'ufficio che si occupa specificamente di un settore particolare che è quello dell'aiuto umanitario, c'è un settore che si occupa del rapporto con le ONG che rimangono per il sistema di cooperazione italiano un attore fondamentale e una grandissima risorsa. E poi ci sono gli uffici, diciamo, di gestione della stessa direzione.
E quindi è una direzione importante all'interno del Ministero degli Affari Esteri, così come è importante questo settore.
È molto importante, sì. È anche una dotazione finanziaria che, benché sia ritenuta in assoluto modesta, ma rispetto alle altre direzioni è abbastanza significativa.
Beh, quindi questo un po' giustifica il fatto anche della visibilità che ha spesso la cooperazione, no? Cioè l'Italia in alcuni paesi viene identificata con la cooperazione italiana.
Sì, in alcuni paesi è lo strumento forse unico a disposizione per fare politica estera.
Senz'altro, quindi va mantenuto in maniera molto, con molta attenzione, senz'altro.
Sì.
Bene, adesso facciamo un altro stacco musicale, direi. Sempre rimanendo nel tema delle big band, adesso sentiamo Les Brown con questo I Got the Sun in the Morning.
Still, I think I'm a lucky girl. I've got the sun in the morning and the moon at night. Got no mansion, got no yacht. Still, I'm happy with what I've got. I've got the sun in the morning and the moon at night.
I got the sun in the morning. Vabbè, adesso siamo alla sera, però insomma speriamo che domattina ci sia di nuovo il sole, quindi va benissimo. Les Brown, tra parentesi, il Les stava per Lester Raymond, il suo vero nome era Lester Raymond, e veramente è un altro dei grandi nomi di band leaders. Per circa per 70 anni, dagli anni 30, ha continuato a lavorare con varie band, tra cui la sua appunto Les Browns and the Blue Devils, come era chiamata a un certo momento la sua band. Insomma, un'altra pietra miliare di questa serie che faremo ascoltare oggi sulle jazz band. E riprendiamo il nostro discorso invece con Paolo Palminteri sulla cooperazione allo sviluppo, perché nel descrivere la struttura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo hai fatto riferimento naturalmente anche alle varie persone, alle varie professionalità che lavorano, e sicuramente i diplomatici sono un elemento importante, poi vedremo perché, qual è il ruolo dei diplomatici, ma hai anche citato altre professionalità come per esempio quella degli esperti. Ma perché gli esperti sono così importanti, no, nelle attività di cooperazione allo sviluppo? Perché non bastano solo i diplomatici, oppure perché non bastano solo gli esperti?
Ci vogliono entrambi, perché da un lato sono necessarie competenze tecniche specifiche per formulare i progetti, cioè per individuare da un lato quali sono i bisogni da soddisfare e dall'altro quali sono gli strumenti più idonei per soddisfare quei bisogni. E ci vogliono naturalmente diplomatici, perché non è puramente un'attività tecnica, è un'attività che deve essere fatta con una visione del mondo che noi intendiamo avere da qui a qualche anno almeno.
Quindi in termini di priorità o di quali cose vanno fatte, di con chi entrare in contatto, scegliere.
Esatto, in questi termini, in termini di visione del mondo futuro. Proprio, tra l'altro, proprio in questi mesi, da qui al 2015, si stabilirà la nuova agenda di sviluppo globale che diventerà la nostra Bibbia per gli anni futuri.
Cioè quello che verrà dopo i cosiddetti Millennium Development Goals.
Esatto.
Ma questi goals sono stati raggiunti?
Sono a portata di mano. In parte sono stati raggiunti, in parte possono essere raggiunti. Diciamo che il goal sull'eradicamento della povertà è stato quasi raggiunto, ma della definizione di povertà si riferisce alle persone che vivono con meno di $1.25 al giorno. Queste sono diminuite, ma sono aumentate quelle che vivono con poco più di $1.25 al giorno.
Quindi è un po' borderline.
È un po' borderline. È stata dimezzata la percentuale di persone che soffrono la fame, ma oggi nel mondo ci sono oltre 800 milioni di persone che soffrono la fame, che questa sera andranno a letto affamati.
Pancia vuota, certo. Quindi il lavoro certamente non manca in questo settore, e come dicevi tu prima, è anche molto importante avere una visione di come si vuole arrivare a certi risultati. Magari, così come è successo alle Nazioni Unite, ci si trova solo stabilire il risultato, l'obiettivo che si vuole raggiungere, ma poi ci possono essere modi diversi, investimenti diversi, priorità diverse che possono essere, accenti diversi che possono essere dati per raggiungere questo stesso obiettivo.
Sì, ognuno ha particolari sensibilità. L'Italia, ad esempio, è da sempre leader nel settore, ad esempio, della sicurezza alimentare, della nutrizione, un po' per la presenza del polo onusiano a Roma, di FAO, IFAD e PAM, un po' anche per la caratteristica dell'agrobusiness del nostro paese.
Quindi certamente, diciamo, anche nella cooperazione e lo sviluppo ci sono delle visioni che inevitabilmente vengono influenzate dalle condizioni socio-economiche di un paese, cioè del paese donatore in questo caso.
Sì, ci sono. Naturalmente l'approccio può cambiare molto. Quando noi cerchiamo di creare programmi di sviluppo rurale, abbiamo l'expertise di piccole e medie imprese,
certo, l'esperienza.
Che si adattano molto bene alle realtà dei paesi in via di sviluppo. Altri paesi invece hanno grosse multinazionali che magari sono in grado di portare investimenti considerevoli, ma hanno una logica che è contraria all'inclusività.
Ma chi sono i partner per poi realizzare questo tipo di attività? Ma forse questa domanda però la teniamo per il prossimo pezzo musicale. Facciamo una breve interruzione perché apre un po' un mondo, forse anche questo, di vedere quali sono i partner con cui vengono svolte attività di cooperazione. Allora, il prossimo pezzo è di un altro artista, musicista famosissimo. Quando io dico Benny Goodman, naturalmente tutti penseranno al grande clarinettista, e il pezzo che abbiamo scelto è Undercurrent Blues. Thank you. Benny Goodman, Undercurrent Blues. Avete sentito questa big band come si staglia il clarinetto, il suo clarinetto che per tanti anni ha caratterizzato tutta la sua musica, tutte le sue esecuzioni. Non è un caso che lui abbia vari soprannomi, no? Fra cui, che ne so, il re del clarinetto o il patriarca del clarinetto, il professore, perché poi vedendolo è sempre un'area molto, molto distinta. Un personaggio sicuramente estremamente interessante, sia come personalità che come musica da lui composta, diretta ed eseguita. Bene, ritorniamo alla nostra cooperazione allo sviluppo, e ci eravamo lasciati proprio con una domanda che apre un po' un'altra scatola di quelle che stanno in questo grande cassapanca che si chiama forse baule, meglio di cassapanca, che riguarda la cooperazione, cioè chi sono le controparti con cui vengono realizzati i vari progetti di cooperazione. Cioè, chiaramente vengono ideati, pensati, finanziati i progetti e poi qualcuno li realizza. Allora, chi sono gli esecutori?
La stessa direzione può eseguire direttamente alcuni tipi di progetti, ad esempio i progetti mirati alla formazione, allo sviluppo umano possono essere fatti tramite l'invio di esperti che sono selezionati dalla stessa direzione. Se si tratta invece ad esempio di costruire opere infrastrutturali, allora evidentemente bisogna avvalersi del settore privato e delle società che realizzeranno quelle opere. Partner fondamentale rimane la società civile, le organizzazioni non governative, che in realtà hanno in questo caso un ruolo propositivo, perché loro propongono al Ministero degli Esteri dei loro progetti e il Ministero degli Esteri con un bando assegna i finanziamenti, a cui le stesse ONG tra l'altro contribuiscono con proprie risorse, a seconda delle priorità, dei paesi prioritari, dei settori prioritari che la direzione vuole maggiormente promuovere.
Ma in genere i progetti, diciamo, più grandi, nel senso di più costosi, che hanno bisogno di maggiori risorse, sono quelli infrastrutturali?
Sono certamente i più costosi.
Ma i finanziamenti che vengono fatti a questi progetti sono tutti uguali? Forse un po' è accennato, nel caso dell'ONG in realtà c'è spesso una compartecipazione dell'ONG. Questo non avviene per quelli infrastrutturali o avviene anche in
molto
quei casi?
Spesso per grandi progetti ci sono architetture finanziarie complesse con partecipazione dello stesso settore privato, se si tratta poi di progetti che possono generare reddito, ad esempio la costruzione di una centrale elettrica o di una strada, qui sono opere soggette a produrre reddito, quindi può esserci la partecipazione del stesso settore privato, ci può essere la partecipazione di più donatori assieme, di banche di sviluppo, di organismi internazionali.
Senti, spesso si parla di cooperazione bilaterale e di cooperazione multilaterale. Perché questa distinzione?
Perché siamo molto fantasiosi e abbiamo inventato anche la multibilaterale.
Ecco.
La bilaterale sono quelle iniziative che sono realizzate direttamente dalla direzione, che attraverso magari l'affidamento con gare a società o attraverso ONG, ma si realizzano senza l'intervento di organismi internazionali, che sono invece quelli che entrano nella cooperazione multilaterale. In quel caso la direzione dà dei contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività concordate tra l'organizzazione e il Ministero degli Esteri. Questo avviene soprattutto in paesi dove magari non è presente direttamente la cooperazione, non c'è una sede diplomatica, non c'è un ufficio di cooperazione.
E quindi nel multilaterale, diciamo, c'è un certo negoziato, anche una preparazione con l'organizzazione multilaterale, cioè in questo caso questa attività, almeno sul piano politico, viene svolta tipicamente dai diplomatici.
Certamente.
Anche dai diplomatici che si trovano nelle varie sedi, no? Nelle varie sedi in cui questo avviene.
Diciamo, noi al centro abbiamo un ruolo molto importante, ma il ruolo fondamentale poi è quello nelle sedi di cooperazione. è quello delle ambasciate che si trovano nei paesi partner.
Ah, proprio nelle ambasciate in loco?
Nelle ambasciate in loco,
perché sì, devono seguire e anche poi...
Beh, loro sono quelli che veicolano le richieste, che possono valutare in prima istanza quali sono i bisogni, quali sono i settori dove intervenire. Infatti noi abbiamo diversi uffici di cooperazione in giro per il mondo.
Ah, sono degli uffici specifici, sono quelle che vengono chiamate...
Sono chiamate UTL, Unità Tecniche Locali.
Però operano all'interno dell'ambasciata.
Naturalmente, sì. Tutte anche, le istituzioni italiane,
diciamo,
sono
che anche in periferia, anche in periferia si riproduce quello che è il Ministero, cioè ci sono vari settori ma operano tutti sotto lo stesso cappello.
Sotto il coordinamento del capo missione.
Bene, siamo pronti per un altro pezzo musicale, direi. Torniamo, ve l'avevo promesso, a Woody Herman con la sua orchestra. E il pezzo che sentiamo è The Good Earth. Poteva che concludersi con un clarinetto, anche in questo caso, uno di questi strumenti che spesso si sentono come solisti nelle big band. Era Woody Herman con questo suo pezzo The Good Earth. E ritorniamo sempre alla cooperazione. E abbiamo un po' fatto con Paolo Palminteri una carrellata, no, dei vari aspetti. Forse potremmo un attimo approfondire quello che tu fai adesso, no? Tu esattamente, il tuo ufficio di cosa si occupa?
Il mio ufficio si occupa della policy dell'Unione Europea riferita allo sviluppo, quindi noi contribuiamo a elaborare le policy e poi contribuiamo a tradurre quelle policy in progetti.
Anche perché l'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea è un'attività importante.
È un'attività importante, l'Unione Europea insieme ai suoi stati membri è il primo donatore al mondo.
Quindi quando l'Unione Europea nel suo complesso prende una certa linea, ha una certa visione, effettivamente ha una forza d'urto, in termini positivi, naturalmente costruttivi, all'interno dei paesi molto importante.
Sì.
E quindi contribuire alla costruzione, la costituzione di questo tipo di linea penso sia piuttosto impegnativo. Come avviene?
Impegnativo. Avviene tramite riunioni periodiche che si tengono a Bruxelles, con cui si preparano i consigli affari esteri nella sessione sviluppo, avviene tramite le decisioni sulle allocazioni finanziarie per paese che vengono prese con il consenso di tutti gli stati membri, e avviene anche tramite il contributo all'esecuzione di quei progetti, cioè l'Italia è chiamata in alcuni casi a eseguire progetti che sono stati approvati dalla Commissione europea, essendo riconosciuta una particolare capacità in un paese o in un settore alla direzione, vengono affidati a noi. Ci sono i primi due esempi, sono in Sudan e in Egitto, dove abbiamo ricevuto rispettivamente 12 e 21 milioni per realizzare dei progetti nel settore sanitario e nel settore dello sviluppo rurale. Si tratta di un grande risultato, perché diciamo, il mio è l'ufficio che fa tornare i soldi indietro, sono abbastanza chiaro.
Quello penso che sia appunto una cosa molto importante, sicuramente da un punto di vista di ritorno, quindi finanziario, ma anche di riconoscimento, come tu giustamente dicevi, di certe capacità, perché in fondo anche quello della cooperazione è un mercato concorrenziale, potremmo dire,
sì.
Almeno in questi casi in cui...
Lo è senz'altro.
E chi sono gli altri partner particolarmente, diciamo, attivi in ambito europeo, sia in termini di... diciamo discussione sulle policy, sia anche in termini di realizzazione, poi magari di affidamento?
Sono i soliti noti, sono Francia, Germania, ovviamente anche il Regno Unito.
Quindi i nostri competitor anche
i nostri competitor tradizionali, insieme a loro noi siamo tra i principali contributori al budget della cooperazione allo sviluppo europea, e quindi ovviamente insieme...
E l'Europa ha individuato, cioè l'Unione Europea, ha individuato un'area specifica di priorità o agisce un po' a livello globale?
Agisce a livello globale, ha le risorse per farlo, piuttosto individua all'interno dei paesi dei settori in cui concentrarsi, per non disperdere l'aiuto e renderlo più efficace, all'interno di ogni paese si concentra su tre settori.
Quindi potremmo dire che comunque l'Italia, che chiaramente è presente in certi paesi e in certe aree più che in altre, però con questa azione dell'Unione Europea sicuramente ha una attività di cooperazione di carattere globale.
Sì, sì, assume un contorno globale.
E come viene percepita l'azione dell'Unione Europea nei confronti dell'azione di altre grandi cooperazioni? Immagino, se non altro in termini assoluti, non in termini percentuali, quella degli Stati Uniti o quella del Canada o di altri grandi paesi.
Io direi che l'Unione Europea si basa molto più su alcuni principi di quanto non facciano forse altri donatori, quindi a volte va a mettere un dito nell'occhio dei governi dei paesi partner, ad esempio insiste sempre sulla governance, sulla rule of law, sul rispetto dei diritti umani come condizione per ottenere maggiori aiuti. Questo ovviamente la rende un donatore difficile, ma dicevi tu, ha la forza d'urto finanziaria per poterselo permettere.
D'altra parte il concetto di visione è basato su certi principi e su certi ideali, perché altrimenti...
È proprio quello, se noi dobbiamo rendere il mondo più sicuro non possiamo finanziare lo sviluppo di paesi che contribuiscono all'instabilità.
Sì, non dobbiamo perdere di vista qual è l'obiettivo finale anche questo della cooperazione, sicuramente far star meglio la popolazione mondiale nel suo complesso, ma verso una situazione pacifica, di serenità, perché se invece poi questo si perde di vista, magari si finisce per finanziare le cose sbagliate nei posti sbagliati.
Sì.
Io direi che siamo pronti per un altro ascolto di Big Band, e in questo caso passiamo a un altro grande artista, si chiama Earl Hines, in questo caso con la sua orchestra naturalmente, e il pezzo si chiama Angry.
Thank you.
Airlines and his Orchestra con questo Angry. Riprendiamo la nostra conversazione sempre sulla cooperazione, sulle varie attività. Forse adesso, prima di chiudere, sarebbe bene dedicare un po' di tempo anche ai giovani in senso lato, cioè la cooperazione sicuramente è un'attività che, proprio l'abbiamo detto prima, anche per il portato ideale che ha, attira molto i giovani, giustamente.
Sì.
Quindi il volontariato, ci sono tante attività. Ecco, i giovani come si possono avvicinare alla cooperazione? Quali sono le possibilità che tu vedi sulla base della tua esperienza per qualche giovane che è interessato a iniziare questo percorso? Dove si dovrebbe rivolgere? Cosa dovrebbe
I primi passi è meglio forse compierli nell'ambito del volontariato e delle organizzazioni non governative. È necessario farsi esperienza, costruire un curriculum. I bandi della cooperazione sono in genere riservati a esperti senior che hanno già la professionalità e esperienze all'estero, per cui è necessario costruire il curriculum. Poi guardare con assiduità il sito della cooperazione, la pagina Facebook della cooperazione, il Twitter della cooperazione, dove queste informazioni sono, le informazioni sui bandi sono sempre presenti.
Ma le ONG, no? Quindi il volontariato immediatamente fa pensare al concetto delle ONG, e veramente sono così diciamo facili da raggiungere, sono così disponibili anche a chi ha poca esperienza?
In Italia sono molte e sono molto attive, quindi credo che le possibilità ci siano. Ci sono possibilità anche attraverso l'Unione Europea. Entrerà in attività tra poco un corpo di volontariato per l'aiuto umanitario a livello europeo, voluto dal Trattato di Lisbona, e il regolamento è stato approvato alla fine dell'anno scorso e quindi entrerà quest'anno in vigore, in operatività, e quindi chi è interessato può anche cominciare a fare esperienza così.
Ma che tipo di giovane, che tipo di studio, no? Bisogna aver fatto per lavorare nella cooperazione? C'è uno studio specifico, c'è una facoltà specifica, oppure è molto più ampio lo spettro?
Lo spettro è ampio, è vero che ci sono anche degli studi specifici, dei master che preparano la cooperazione allo sviluppo in alcune università o in alcuni centri di ricerca post laurea, però ci sarà sempre bisogno di medici, ci sarà sempre bisogno di agronomi,
di ingegneri, quindi di tutti quelli che noi abbiamo definito come esperti, che in realtà sono appunto delle persone che hanno delle forti conoscenze, profonde conoscenze di carattere tecnico sui vari settori, che sono fondamentali per realizzare poi
anche conoscenza
progetti
dei paesi in cui operano, perché ovviamente le condizioni possono cambiare in maniera considerevole.
Quindi quello, l'aspetto del campo è un aspetto fondamentale, cioè
sì.
Possiamo dire che chi è interessato alla cooperazione deve partire da lì.
Deve partire dal campo.
Quindi deve cercare di trovare il modo per avere la possibilità di mettersi alla prova su un progetto. Che parte ci sono? Come dicevi prima, molti progetti di volontariato in fondo in cui si possono fare esperienze anche più o meno brevi, perché poi secondo me vedere, anche sulla base della mia esperienza, vedere la cooperazione da un punto di vista di dove viene effettivamente realizzata è diversa che vederla sulle carte o sulle fotografie.
Assolutamente, l'incontro umano con le persone che sono i partner cambia completamente la prospettiva. Da numeri diventano persone, e diventano persone che soffrono e danno degli stimoli che al centro, che a Roma non si possono avere.
Certo, quelle sfide anche di un paese che ha la sua cultura, le sue abitudini, le sue limitazioni, le sue opportunità naturalmente, quindi
sì.
ci si deve rimettere in gioco.
Ci si deve rimettere in gioco con grande senso di adattamento e di rispetto verso le culture con cui ci si confronta.
Sì, penso per esempio ai progetti, quelli classici di carattere medico, che coprono poi una vasta gamma di attività, ecco, fare un'attività medica sul campo in certi paesi significa trovarsi ad operare in condizioni totalmente diverse da quelle a cui si è abituati o a cui ci si riferisce. Quindi bisogna veramente reinventarsi e riscoprire ogni giorno.
Per non parlare delle situazioni di conflitto, solo di estrema povertà.
Bene, adesso ascoltiamo l'ultimo pezzo della giornata. È un pezzo di un altro famosissimo esecutore e band leader, si tratta di Glenn Miller con la sua orchestra, e il pezzo si intitola A String of Pearls. Mi piace non farvi ascoltare tutto questo pezzo bellissimo di Glenn Miller, String of Pearls, è uno dei suoi classici, forse più famoso di questo, forse c'è In the Mood of Moonlight Serenade, ma sicuramente rientra fra i grandi pezzi di questo sfortunato musicista, perché poi morì nel 44, scomparve col suo aereo nel 44, mentre girava fra le varie truppe americane in Europa, proprio con la sua band, per cercare di ravvivare un po' l'animo delle truppe.
Morale delle truppe.
Sì, si fa questo ed altro. Bene, io ringrazio moltissimo Paolo Palmiteri oggi per essere stato con noi.
Grazie.
E per averci consentito un po' di approfondire tanti aspetti della cooperazione allo sviluppo, delle attività, di chi ci lavora, delle opportunità dei giovani, per i giovani. Insomma, tante cose che forse si sanno un po' di meno o si credono di sapere, e poi magari ci si accorge che non sono così approfondite le conoscenze. Quindi grazie di questo, però forse, visto che io spesso do qualche indicazione su libri scritti dai diplomatici, ne posso approfittare per citare due libri scritti dai diplomatici, non recentissimi, soprattutto uno dei due, ma che in passato si sono occupati di cooperazione allo sviluppo. Partiamo da quello un po' più di più tempo fa. È un libro di Francesco Aloisi dell'Alderel che si intitola Dall'aiuto alla cooperazione. L'ambasciatore Aloisi è stato a suo tempo
direttore generale
della cooperazione, e questo è un libro appunto dell'88 pubblicato a Fratelli Palombi. Certo, non possiamo dire che è aggiornato, però sicuramente può dare una fotografia di quella che era la cooperazione, l'aiuto allo sviluppo, come veniva chiamato soprattutto in quel tempo, della fine degli anni Ottanta. Certo, molta strada, molta acqua è passata sotto i ponti, possiamo dire.
Era subito dopo la legge che è ancora in vigore.
Sì. C'è un libro anche più recente, sempre sulla cooperazione, scritto da Vincenzo De Luca, che è un collega, e insieme a Federico Bonaglia, Il titolo è La cooperazione internazionale allo sviluppo, è un libro del 2006 pubblicato dal Mulino. Anche qui sicuramente molte sollecitazioni, anche questo è un periodo leggermente anteriore a quello che stiamo vivendo ora, ma sicuramente è un libro che permette di avere un quadro abbastanza ampio di come si è evoluto questo fenomeno. Questo per quanto riguarda i libri. Poi io devo però ricordarvi anche che ci potete scrivere, non l'ho fatto finora, ci potete scrivere a diplomaziedintorni@gmail.com, fatelo, fateci domande, noi cercheremo di rispondere nei limiti del possibile nelle varie puntate. E poi vi voglio anche ricordare che ci potete riascoltare tutte le puntate, quasi tutte le puntate dovrei dire per essere preciso, finora trasmesse, e vi ricordo che oggi siamo alla ventunesima puntata di Diplomazia Dintorni, quindi abbiamo già una buona lista, le potete riascoltare attraverso un sito. Ora vi darò un indirizzo nuovo, perché ho appena fatto un nuovo sito, realizzato un nuovo sito in cui trovate però le stesse puntate che trovate prima. E l'indirizzo è ancora più semplice, perché è diplomaziedintorni.wordpress.com. Ve lo ripeto, diplomaziedintorni, tutto una parola, .wordpress.com, per riascoltare tutte le 21, da domani, puntate di Diplomazia Dintorni. Ho, prima di chiudere, anche un annuncio da farvi, sono sicuro che già sarò fatto in tante altre trasmissioni, è un appuntamento importante che direi è molto legato alle questioni che noi tocchiamo, anche quelle che abbiamo discusso oggi, in fondo quando abbiamo parlato dei giovani. Il 4 aprile dalle 10 di mattina alle 4 del pomeriggio alla Università LUISS, quindi qui, proprio qui a Viale Romania 32, si terrà la LUISS International Job Fair, che è una meeting about international careers, quindi tutti quelli che sono interessati alle carriere internazionali hanno una possibilità in questa giornata, vi ripeto, il 4 aprile dalle 10 di mattina alle 4 del pomeriggio, di incontrare tante organizzazioni internazionali che operano all'estero, altre strutture che danno la possibilità di iniziare una carriera internazionale. È un po' legato a quello che dicevamo prima, Paolo. Bisogna prendere queste occasioni per conoscere, per capire che cosa serve, per scambiare idee, e non c'è sicuramente occasione migliore. LUISS International Job Fair, 4 aprile 2014, dalle 10 alle 4. E con questo si conclude la 21esima puntata di Diplomazia e Dintorni. Grazie. Grazie ancora Paolo.
Buonasera.
E ci sentiamo tutti martedì prossimo. Ciao ciao da Stefano Baldi.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.